Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Dalla Sardegna all'Australia, certamente facendo qualche tappa intermedia, però sempre accompagnato dalla passione per la meteorologia. Oggi abbiamo il piacere di avere come ospite il dottor Piero Chessa, Group Executive al Bureau of Meteorology, con il quale parleremo del percorso che lo ha portato qui in Australia, ma con il quale cercheremo anche di capire perché il meteo qua in Australia sembra fare le bizze. Diamo dunque il benvenuto al dottor Piero Chessa.
Grazie, buongiorno.
Cominciamo dal suo percorso. Abbiamo detto che viene dalla Sardegna, per essere più precisi, da Torralba, un piccolo paesino nell'entroterra sardo, ed è arrivato a Melbourne. Come ho detto nella mia introduzione, ci sono state delle tappe intermedie. Come è arrivato dalla Sardegna a Melbourne?
L'arrivo in Australia, diciamo, è articolato. Io di formazione sono un fisico e nei primi anni 90 ho contribuito alla creazione del servizio meteorologico regionale della Sardegna, che poi mi ha portato a passare alcuni anni in Inghilterra presso un centro internazionale di meteorologia, il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine, e da lì poi sono passato ad un'altra compagnia, una compagnia privata, dove ho passato 13 anni e dove ho gestito dei dati meteorologici anche lì. Poi ad un certo punto, più per caso che per, diciamo, con intenzione, ho visto questa vacancy qui a Melbourne, al Bureau of Meteorology, e ho applicato e qua sono.
Come è nato il suo amore per il mondo della meteorologia?
Io vengo da una branca della fisica teorica e per puro caso, mentre lavoravo presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, c'è stata questa possibilità di lavorare per qualche anno a questa nuova avventura che era completamente su carta e quindi da fare, un progetto europeo di 7 miliardi e mezzo, se non ricordo male, che prevedeva la creazione del servizio meteorologico regionale. Quindi ho cambiato completamente branca, mi sono messo a studiare e con alcuni colleghi abbiamo creato questo servizio che è ancora in essere, adesso è diventato parte della struttura regionale. E quindi da lì è nata la passione che poi mi ha portato qui sostanzialmente.
Quindi in piena pandemia, se lei si è spostato dall'Italia all'Australia, presumo portando con sé anche tutta la sua famiglia, come è stata questa esperienza?
Beh, questa è stata abbastanza dura, devo dire la verità. Io sono arrivato con uno degli ultimi voli, esattamente con i voli che portavano i tecnici della Ferrari per il Gran Premio che poi è stato annullato a marzo del 2020. E sono venuto da solo inizialmente con un piano molto articolato, insomma tornare indietro a luglio, portare la famiglia eccetera eccetera. È stata molto più dura di così in realtà, per far entrare la famiglia, e mi ritengo fortunato, ci è voluto tanto, probabilmente legato al fatto che sono considerato uno essential worker qui per la gestione della parte operativa che curo qui al bureau. Quindi la mia famiglia è arrivata poi a settembre dopo 6 mesi. Per cui devo dire che la prima parte è stata abbastanza complicata. L'altra complicazione nasce dal fatto che tutto il lavoro che ho fatto, quasi tutto, praticamente ho fatto solo 2 viaggi tre viaggi la scorsa estate, è stato fatto in maniera virtuale. Quindi io ho iniziato a gestire il gruppo e continuo a gestire il gruppo in maniera sostanzialmente virtuale, con pochissime puntate in due degli 8 uffici dove ho delle persone che lavorano per me.
Ecco, veniamo proprio nel vivo del suo ruolo al Bureau of Meteorology. Come abbiamo detto all'inizio, il suo titolo è Group Executive. Di cosa si occupa nel dettaglio per il Bureau of Meteorology?
Gestisco quelle che sono le operazioni, praticamente il gruppo che si occupa di comporre, produrre e mandare poi in distribuzione le previsioni meteorologiche per tutta l'Australia e le allerte che la comunità australiana vede ogni giorno quando ci sono sui vari canali, i siti web, i media, l'app che abbiamo di recente modificato, e quindi gestisco sostanzialmente questo, la parte previsionale, la parte operativa del bureau.
Sono anche le stesse previsioni del tempo che utilizziamo noi di SPS Italian e che diamo durante la mattina nel nostro notiziario. Ormai sono un paio d'anni che lei è in questo ruolo. Quali sono le sfide più difficili, diciamo, che lei si è trovato a dover affrontare?
Io sono arrivato che il bureau era in una fase di profondo cambiamento, ed specialmente il mio gruppo è stato battezzato, come lo si conosce ora, a luglio del 2020. Quindi la prima non difficoltà, comunque la prima sfida è stata quella e continua a essere quella di cambiare la struttura di un team che sta diventando sempre più nazionale rispetto alla struttura originaria che prevedeva autonomia nei vari uffici dei vari stati e territori. Questo è ancora, diciamo, in essere. È abbastanza difficoltoso perché sono 350 persone distribuite su otto uffici con competenze di altissimo livello che vanno armonizzate nei vari ambiti, meteorologia, climatologia, idrologia e così via. Questa è la prima difficoltà. La seconda difficoltà è la vastità del continente, quindi la varietà di fenomeni meteorologici e anche l'intensità di fenomeni meteorologici che interessano questa nazione. Quindi, soprattutto in estate, contrariamente a chi viene dal Mediterraneo, dove l'estate è generalmente un periodo di pausa molto, molto tranquillo dal punto di vista climatologico, a parte le ondate di calore, qui invece l'estate, diciamo, è estremamente interessante.
Svegliamo un po' i retroscena. Noi di SBS Italian diamo tutte le mattine queste previsioni del tempo che diamo un po' per scontate perché ci arrivano appunto dal Bureau of Meteorology e sappiamo che dietro a queste previsioni del tempo c'è il lavoro davvero di esperti e di scienziati che guardano a dati, guardano a strumenti che gli permettono di fare previsioni del tempo. Come vengono fatte le previsioni del tempo?
Allora, questa è una domanda che richiederebbe un paio d'ore di spiegazione. È estremamente complicato. È un'attività che richiede una collaborazione a livello mondiale. Sostanzialmente quello che si fa è questo. Attraverso piattaforme di misura di vario genere sparse per il mondo vengono raccolte le misure che danno lo stato iniziale dell'atmosfera, cioè quello che c'è adesso, quindi temperatura, vento, intensità, pressione e così via. Queste quantità vengono date in pasto a quello che noi chiamiamo un modello complesso, che è sostanzialmente un sistema di equazioni che descrivono lo stato dell'atmosfera nel futuro basandosi sullo stato iniziale. Quindi lei può immaginare, per esempio, il Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine ha sempre avuto e continua ad avere il più grande calcolatore al mondo, e ne abbiamo anche qui molto grandi, che raccoglie queste informazioni, risolve le famose equazioni e produce lo stato dell'atmosfera nel futuro per tutte le variabili tipiche e quelle più diffuse, temperatura, vento, pressione, umidità e così via. Quindi l'output di questi modelli viene poi preso in carico, per così dire, dai meteorologi operativi che ne verificano la congruità e assemblano sulla base di quelle informazioni i bollettini meteorologici tipici e tutte le allerte che sono necessarie per mantenere la comunità australiana, in questo caso, sicura e ben informata. Questo molto molto rapidamente. Ovviamente poi sono tutte le specializzazioni, insomma, come vi ho detto, sono 350 persone che curano questa cosa qui solo dalla mia parte. Chi invece fa girare i modelli sono altre 100 persone e chi fa la ricerca sono altre 70 persone che migliorano questi modelli in maniera costante. Non è, come spesso si crede, un'attività divinatoria, è un'attività estremamente, profondamente scientifica, che è anche molto precisa. Si sa sempre che, insomma, per chi fa le previsioni del tempo, la solita battuta è non ci avete preso. La gente si ricorda molto chiaramente quando le previsioni sono sbagliate. ma se uno ci presta un minimo di attenzione vede come le previsioni sono molto 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 accurate.
Spezziamo dunque una lancia in favore dei meteorologi, che davvero lavorano in maniera molto ardua per darci delle previsioni più accurate possibili. Lei ha lavorato a lungo in Italia e ha lavorato ormai da 2 anni in Australia. Da un punto di vista meteorologico e da un punto di vista di analisi meteorologica, che differenze ci sono tra i due posti?
Beh, al di là dell'emisfero è proprio la vastità. Per uno che ha sempre vissuto in Italia, l'Italia è nelle cosiddette medie latitudini e quindi ha fenomeni legati alle medie latitudini, generalmente perturbazioni che arrivano da ovest e impattano sul continente europeo. Poi se sei l'Inghilterra sei aperta, quindi c'è un'estrema variabilità. Se sei l'Italia con la catena alpina hai dei fenomeni che sono essenzialmente schermati dalle Alpi o amplificati dalle Alpi, la famosa ciclogenesi nel Golfo di Genova, che produce generalmente la maggior parte, da cui arrivano, diciamo, la maggior parte delle perturbazioni che originano fenomeni anche intensi in Italia. Qui la vastità del continente implica che si va dalle medie latitudini fino ai tropici, quindi abbiamo, come negli Stati Uniti essenzialmente, tutte quante le possibili varietà. Abbiamo le medie latitudini, tipicamente il sud dell'Australia, quindi Tasmania, South Australia, la parte ovest del meridionale, Victoria e parte del New South Wales. Poi c'è la parte tropicale, che va da, diciamo, mezza Australia fino al nord dell'Australia, che ovviamente ha fenomeni tipicamente tropicali, i thunderstorms, quindi i temporali che stiamo vedendo questi giorni, i cicloni tropicali, e in più l'orografia e la struttura del continente implica anche l'alta frequenza di fenomeni come alluvioni, proprio per la struttura dei bacini, e le piogge persistenti che in certe situazioni, più la parte, diciamo, di heat waves e di incendi legata alle onde di calore o comunque all'estrema capacità di generare fenomeni di questo tipo nelle parti interne, ma come sappiamo abbastanza diffusa in tutto il continente. Quindi essenzialmente la dimensione è quello che fa la differenza, e ovviamente il fatto che è una grande isola in un mare enorme.
Lei ha citato brevemente gli incendi, lei è arrivato alla fine di quella che è stata chiamata la Black Summer del 2020. Che ruolo sta giocando in questo momento il BOM per prepararsi alla nuova stagione degli incendi che è già iniziata?
Beh, quest'anno speriamo non sia, non sia un po' più umida, ecco. Noi abbiamo, tra i servizi che forniamo, abbiamo anche quello che si chiama Fire Weather, e quindi noi forniamo le informazioni, le allerte, le previsioni per tutte le situazioni che possono condurre a incendi boschivi o incendi, diciamo, delle praterie, per così dire, e quindi il solito ruolo. Abbiamo anche dei sistemi nuovi che stiamo testando e che diventeranno pubblici poi nel prossimo futuro, però diciamo solita, esattamente come per i temporali e per i cicloni tropicali, in quella che si chiama Severe Weather abbiamo anche una sezione che si occupa proprio delle previsioni per le condizioni predisponenti agli incendi.
Se non sbaglio, la prossima sarà, o siamo già entrati nel periodo di La Niña, è corretto?
Noi non abbiamo ancora ufficialmente ufficialmente battezzato l'anno come La Niña. Siamo in una fase che si chiama Watch, per cui stiamo controllando. Noi abbiamo una modalità differente rispetto agli Stati Uniti per dichiarare La Niña come attiva, quindi credo nelle prossime settimane ci saranno delle notizie in questo senso. Gli Stati Uniti hanno già definito la stagione come La Niña, però diciamo si vedono segnali che portano più verso quella situazione che non verso una situazione di maggior predisposizione per gli incendi.
E noi saremo dunque a vedere nelle prossime settimane se il Bureau of Meteorology chiamerà una stagione della Niña. Noi cogliamo l'occasione per ringraziare il dottor Piero Chessa per essere intervenuto durante il nostro programma. Grazie mille, dottore, e a risentirci.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.